Salve! Questa puntata audio di ALS Untangled in italiano viene presentata dall'associazione con slancio Onlus, grazie alla gentile collaborazione di Nicoletta Pireddu, Esther Luna, Ilaria Luna e Silverio Conte.
Buonasera a tutti, state ascoltando un podcast di ALS Untangled. Sono Alison Pogge-Miller, la co-presidente della Patient Education and Advocacy Committee, il comitato per l'educazione e il sostegno dei pazienti del consorzio NEALS. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è un professore di neurologia e il direttore della clinica SLA presso la Duke University negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ALS Untangled. Questa puntata audio podcast è supportata dal consorzio CREATE. CREATE significa Ricerche Cliniche e SLA e disturbi correlati per lo sviluppo terapeutico. L'obiettivo principale di CREATE è di far avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la SLA e disturbi ad essa correlati. La nostra discussione di oggi verterà su un antiossidante chiamato MeTOQ, oggetto di ALS Untangled numero 29. Come sappiamo, lo stress ossidativo svolge un ruolo centrale nella SLA. Ci sono molti antiossidanti diversi. Ci sono stati molti studi che hanno tentato di mostrare i benefici degli antiossidanti ai pazienti con SLA, purtroppo senza alcun risultato positivo. Dottor Bedlack, potrebbe per favore spiegare cosa rende il MeTOQ potenzialmente diverso dagli altri?
I mitocondri sono le centrali elettriche che producono energia all'interno dei motoneuroni. Sono la principale fonte e anche il principale bersaglio dello stress ossidativo. Quindi, il MeTOQ è un antiossidante legato a una sostanza chimica speciale che gli consente di trovare e quindi concentrarsi all'interno dei mitocondri. In teoria, per dove esso va, potrebbe rivelarsi un modo più potente per proteggere i motoneuroni di qualsiasi altro antiossidante che sia mai stato testato prima.
Fantastico, ci sono stati due modelli preclinici SLA di MeTOQ che a prima vista mostrano inizialmente alcuni risultati promettenti. Tuttavia ci sono stati problemi con entrambi questi studi, incluso il fatto che nessuno dei due era stato confermato in modo indipendente. Potrebbe per favore condividere brevemente di cosa trattavano quegli studi e quali erano i problemi nell'accettare la validità dei risultati?
Sicuro. Allora, il primo studio si è concentrato su colture cellulari di astrociti. Gli astrociti sono cellule che vivono accanto ai motoneuroni nel cervello e nel midollo spinale. Fanno parecchie cose buone e cattive in quelle aree. Questi astrociti presentavano mutazioni genetiche SOD1. Quindi, presumibilmente, erano come gli astrociti in pazienti SLA con mutazione SOD1. In quella coltura cellulare è stato dimostrato che il MeTOQ protegge i mitocondri di questi astrociti, riduce la loro produzione di radicali liberi e abbatte la loro capacità di uccidere i motoneuroni che si trovavano nello stesso piatto di coltura. Il problema con questo studio è il fatto che le persone responsabili dello studio non erano all'oscuro del tipo di trattamento che veniva somministrato alle cellule. Questo crea il potenziale per pregiudizi. Ora, il secondo studio si è concentrato sui topi con mutazione genetica SOD1. Il loro MeTOQ orale, somministrato all'inizio dei sintomi, ha rallentato il tasso di perdita mitocondriale nei muscoli e nel midollo spinale degli animali, ha ridotto i marcatori di stress ossidativo, ha migliorato la forza degli arti posteriori e ne ha prolungato la sopravvivenza. Ancora una volta, ci sono alcuni problemi con questo studio secondo le linee guida pubblicate, inclusi il ristretto numero di animali, dimensione del campione, e ancora la mancanza di valutatori alla cieca.
Quindi, sapendo quanto importante sia la valutazione alla cieca in questo studio, secondo lei perché questi studi non l'hanno adottata?
Dunque, per qualunque ragione sembra sia un problema assai più comune in studi preclinici che clinici. Penso che quasi tutti riconoscano l'importanza della valutazione alla cieca in uno studio su persone. Io non conduco quel tipo di studi preclinici, ma un elemento a cui si deve prestare attenzione quando si legge di uno studio clinico è appunto se vi siano o no valutatori alla cieca.
Bene, grazie. Il gruppo ALS Untangled è stato in grado di individuare alcuni dati autoriferiti da persone con SLA che assumevano MITO-Q. Non sembra che ci sia una tendenza alla segnalazione di benefici positivi o addirittura non è stato riportato alcun beneficio positivo da quelle persone. Cosa ne pensa dei dati dei pazienti a cui lei ha accesso?
Quello che abbiamo trovato è stata la stessa cosa che troviamo spesso in questo tipo di dati. In realtà c'erano alcuni pazienti con SLA che hanno riferito di aver preso il MITO-Q e di averne tratto un certo beneficio. O ha migliorato la loro energia o la loro forza. Tuttavia, come spesso accade, non siamo stati effettivamente in grado di convincere questi pazienti a inviarci le loro cartelle cliniche in modo da poter confermare le loro diagnosi e i benefici riportati. Questo è il motivo per cui abbiamo dovuto dare al MITO-Q soltanto un D sulla scala dei casi.
Certo, vorrei precisare che stiamo registrando questo podcast in italiano il 20 ottobre 2021. Quindi, a quanto lei sappia, non ci sono stati effettivi studi clinici che hanno coinvolto il MITO-Q in pazienti affetti da SLA, corretto?
Corretto. C'è stata una sperimentazione clinica dello stesso antiossidante, il coenzima Q10. Non ha funzionato, non ha mostrato alcun beneficio rispetto al placebo. Ora, va ricordato che il MITO-Q è il coenzima Q10 che è attaccato a una molecola speciale che gli consente effettivamente di trovare ed entrare nei mitocondri. Personalmente penso che il processo debba essere rifatto con questa forma di coenzima Q10.
Sì, questo ha senso. Sebbene non ci siano stati studi sulla SLA, ce ne sono stati sul MITO-Q condotti su pazienti affetti dal Parkinson ed epatite C. Quindi le informazioni apprese in quegli studi possono essere applicate scientificamente alle persone affette da SLA?
Beh, possiamo dire che questo integratore sembra sicuro in quelle popolazioni, anche a dosi molto elevate, e questa è una bella cosa. Tuttavia, sfortunatamente, non c'è modo di sapere con certezza che sia sicuro nei pazienti con SLA, se non facendo una prova con un monitoraggio della sicurezza molto accurato e sistematico. Come probabilmente saprà, abbiamo imparato a nostre spese in diversi precedenti studi clinici che cose che pensavamo fossero probabilmente sicure dai dati e dall'esperienza di altre popolazioni si sono rivelate dannose nelle persone con SLA. Le faccio l'esempio della minociclina. La minociclina è un antibiotico che esiste da sempre. Sembra essere molto sicuro e ben tollerato nelle persone non affette da SLA. Ha fatto molte cose in provette e modelli animali di cui eravamo entusiasti. L'abbiamo inserita in uno studio sull'uomo senza troppe preoccupazioni sulla sua sicurezza, ma quello che abbiamo scoperto è che nello studio le persone affette da SLA che assumevano minociclina sono progredite nella malattia e sono morte circa il 25% più velocemente rispetto alle persone con placebo. Chiaramente la minociclina non era sicura per i malati di SLA e questa è una cosa che non ci aspettavamo. Non sappiamo ancora del tutto cosa fosse diverso nelle persone con SLA e nella loro risposta a questo medicinale.
Già. In questi precedenti studi per gli altri stati patologici si è notato che non sono state identificate reazioni avverse gravi e le reazioni generali registrate sono state del tipo nausea e vomito, che sembrano essere comuni in molti studi clinici. Sebbene ciò possa sembrare un effetto collaterale significativo per la popolazione generale, che cosa pensa del rischio di questi effetti collaterali piuttosto generali per i pazienti con SLA?
Dunque, pensiamo che il mantenimento del peso sia particolarmente importante per le persone con la SLA. Nei pazienti affetti da SLA che perdono peso, la malattia spesso sembra inizi a progredire più velocemente. Quindi, se un farmaco ha effetti collaterali gastrointestinali che causano perdita di peso, questo sarebbe particolarmente problematico per le persone con SLA.
Capisco. Il MITO-Q è un medicinale disponibile al pubblico. Si può cercarlo sull'apposito sito web dove è indicato che il costo è di circa $60 al mese. Tuttavia, il dosaggio per ciò che è indicato come fornitura mensile è 10 mg al giorno. In ciascuno degli studi precedenti con MeetOQ, il dosaggio era significativamente maggiore. Cosa potrebbe causare quella variazione nei dosaggi e cosa potrebbe indicare?
Sì, è un'ottima domanda. Dunque, ci sono diversi modi per cercare di trovare la giusta dose di un farmaco che portiamo nelle sperimentazioni umane. Il modo migliore sarebbe avere un biomarcatore che dimostri che una certa dose sta influenzando il biomarcatore in misura tale da produrre benefici clinici. Diciamo per esempio che abbiamo trovato un modo per misurare lo stress ossidativo nei mitocondri dei motoneuroni nelle persone con SLA. Aumenteremmo lentamente la dose di MeetOQ fino ad influire su questo biomarcatore in un modo che riteniamo clinicamente significativo. Sfortunatamente non abbiamo ancora molti biomarcatori utili nella SLA. Quindi, ciò che viene fatto tipicamente nelle prime prove è semplicemente spingere la dose fino al punto di tossicità e poi andare avanti con la dose più alta tollerabile. Penso che sia quello che lei ha visto in quelle altre prove. Stavano solo spingendo il dosaggio il più in alto possibile per vedere se emergesse qualche tossicità.
Certo, capisco. Quindi, se una persona con la SLA volesse aggiungere il MeetOQ alla sua dieta quotidiana, come farebbe a determinare quale dosaggio usare?
Se dovessi provarlo io stesso, inizierei con 10 mg al giorno e ne valuterei gli effetti per circa 3 mesi. Se non vedessi alcun beneficio o effetto collaterale, inizierei ad aumentare lentamente la dose. La massima dose che ho visto in qualsiasi sperimentazione umana era di 80 mg, quindi quella potrebbe essere l'obiettivo finale. Ma ovviamente, se percepissi effetti collaterali o se mi rendessi conto che l'esperimento stesse diventando troppo costoso, mi fermerei.
Quindi, dottor Bedlack, sta dicendo che se dovesse avvertire un qualche cambiamento positivo, ciò avverrebbe a 10 mg?
Non credo che possiamo saperlo, perché ancora una volta gli studi precedenti non hanno mai veramente identificato un biomarcatore che è cambiato. Quelli erano studi in altre popolazioni. Estrapolare tutto questo riconducendolo a una persona affetta da SLA è davvero impossibile. 10 mg è una dose ragionevole per qualcuno che vuole sperimentarlo su di sé e poi mirare la più alta dose tollerabile dedotta da studi e altre malattie. È il meglio che possiamo fare.
Sì, ha senso. Il gruppo di ALS Untangled ritiene che sia giustificata una piccola sperimentazione pilota di MeetOQ su pazienti con SLA. Potrebbe per favore spiegare perché sia così e come si possa realizzare?
Sì, dunque, questo ha un meccanismo d'azione molto plausibile. Ha studi preclinici decenti e ha ragionevoli dati sulla sicurezza del farmaco ricavati da pazienti con altri problemi medici. Per tutti questi motivi, personalmente, penso che una sperimentazione con MeetOQ per la SLA sia giustificata. Per realizzarla, come per gli altri casi, dovrebbe esserci un sostenitore, qualcuno che voglia farsene carico e condurla. Dovrebbe esserci anche uno sponsor che sia disposto a finanziarla. Nella mia esperienza, le sperimentazioni richiedono molto tempo, sforzi e denaro per essere completate. Quando ho effettuato la mia sperimentazione del Lunacin anni fa, mi ci sono voluti più di 2 anni. La sperimentazione del Theracurmin, che sto sostenendo attualmente, mi ha già richiesto più di 2 anni ed è ancora in fase di registrazione. È un grande impegno farsi carico di una sperimentazione.
Giusto, e dottor Bedlack, grazie a lei e ai suoi colleghi per aver trovato il tempo di scrivere queste recensioni e grazie a lei per aver risposto a queste domande oggi. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che i podcast ALS Untangled sono disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Conslancio www.conslancio.it. Andate fino in fondo alla pagina iniziale del sito Conslancio e cliccate la scritta Create ALS Untangled. Vorrei anche ringraziare tutti i nostri ascoltatori per averci seguito oggi. Inoltre, per proporre, votare o leggere recensioni su delle terapie alternative per la SLA, potete visitare il sito web originale www.alsuntangled.com. Grazie.